Da Antonio Ria un cordiale bentrovati ai nostri ascoltatori e benvenuto al filosofo e psicoanalista italiano Umberto Galimberti nel nostro studio RSI di Milano.
Bentrovati.
Dedicheremo i quattro laser di questa settimana all'incontro con il professor Galimberti.
Nato a Monza nel 1942, Umberto Galimberti è professore ordinario di filosofia della storia e di psicologia dinamica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Autore di numerosi volumi scientifici, fra cui Il corpo, psiche e tecne, l'uomo nell'età della tecnica, L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, Orme del sacro, il cristianesimo e la desacralizzazione del sacro, tutti editi in nuove edizioni nella collana Opere della Feltrinelli. Galimberti è anche presente con temi di attualità e di approfondimento culturale, soprattutto sul quotidiano La Repubblica. Cura anche la rubrica epistolare di Di La Repubblica delle Donne, inserto settimanale dello stesso quotidiano.
Professor Galimberti, prima di intraprendere il dialogo filosofico, vorremmo, con i nostri ascoltatori, conoscerla meglio, per esempio i suoi ambiti di ricerca, di insegnamento, i suoi maestri.
I miei maestri sono stati veramente significativi. Nell'ambito della filosofia il mio maestro è stato Emanuele Severino, il quale mi ha insegnato come si fa a pensare, perché il pensiero non è una dote naturale, bisogna imparare a pensare secondo una certa logica e un certo rigore. Poi, dal punto di vista psicologico, mi è stato molto vantaggioso l'incontro con un altro maestro nel 1962, che è Carl Jaspersen, il quale mi ha messo in quella zona di confine tra psicologia e filosofia, dove la filosofia smette di essere eccessivamente astratta e autoreferenziale per diventare dialogica e comprensibile anche a tutti. E infine un terzo maestro in ambito psichiatrico è stato Eugenio Borgna, di cui ho frequentato il manicomio per 3 anni, lui lo dirigeva, e da lì ho avuto la possibilità di vedere su grande schermo quello che negli studi psicoanalitici si vede su piccolo schermo, perché la psicosi non è altro che la grande messa in scena di quello che in un piccolo scenario si chiama nevrosi. Questi i miei maestri.
Quindi grandi maestri, e sì. Impegnativo anche, diciamo, essere discepoli di tanti maestri. Ecco, vorremmo dedicare questo primo incontro con Galimberti ad uno dei punti focali della sua ricerca antropologica e filosofica, cioè al corpo tra natura e cultura. Ma prima, anche per conoscere meglio l'orizzonte culturale in cui si muove, vorrei porre alcune domande partendo dall'ultimo suo volume, da poco pubblicato da Feltrinelli nella collana Opere, intitolato Il segreto della domanda, sottotitolo Intorno alle cose umane divine, in cui sono raccolte una 60ina di lettere con le sue risposte tra quelle pubblicate su D di Repubblica negli anni scorsi. Ecco, un modo davvero singolare, insolito, il suo, professor Galimberti, è un po' anomalo, cioè non risponde alle domande, ma radicalizza la domanda. Perché questa posizione?
Perché rispondere alle domande è quello che tutti quanti si aspettano. Poi le risposte sono banali, perché siccome le domande sono complesse, presumere che ci siano delle risposte idonee a soddisfare la domanda mi pare molto improbabile. Ci sono poi delle domande che nascono perché il problema non è messo bene a tema, oppure perché è guardato da una visuale troppo angusta. E allora, peraltro questo è il compito della filosofia, non tanto dare risposte, quanto radicalizzare le domande, cioè renderle più ampie, far vedere che ci sono più elementi complessi. Perché più è ampia la visione del mondo, meno angusta è la via per trovare una soluzione.
Così le scrive:
i miei commenti alle lettere non vogliono essere un ricettario per i problemi della vita, perché questo comporterebbe che io capissi la mia e anche quella degli altri, mentre la bellezza della vita è proprio nella sua imperscrutabilità.
Professor Galimberti.
Sì, la vita non la conosciamo, la viviamo perché non la conosciamo. Per conoscerla bisognerebbe oggettivarla, ma noi non riusciamo a oggettivare la nostra vita, grazie a Dio. E quindi è bello che la vita mantenga anche una sorta di mistero, una sorta di sua ascosità, un suo settore ignoto, una sua imprevedibilità, sennò se conoscessimo la nostra vita saremmo terribilmente annoiati.
Quindi è più importante allora formulare bene le domande, aprirle, andare fino in fondo alle questioni, che non cercare delle risposte definitive che chiudono poi il dialogo con gli altri.
Vero? C'era Oscar Wilde, no? Che diceva: se hai trovato una risposta a tutte le tue domande, vuol dire che le tue domande non erano quelle giuste.
E questo discorso ci porta anche a capire che cos'è per lei la filosofia. Ecco l'interrogativo che si è posto anni fa.
Perché in Occidente la filosofia è strutturata come una logica che formalizza il reale, sottraendosi al mondo della vita, per rinchiudersi nelle università, dove tra iniziati si trasmette da maestro a discepolo un sapere che non ha nessun impatto sull'esistenza e sul modo di condurla.
Professor Galimberti.
Perché la filosofia, dal mio punto di vista, deve mantenere quella modalità per cui è nata. Come è nata la filosofia? Socrate girava per le vie di Atene e interrogava la gente e chiedeva che cos'è vero, che cos'è giusto, che cos'è buono, apriva un dialogo, ne contestava i discorsi che non stavano in piedi, magari per effetto di una loro retorica oppure di una loro dimensione fideistica, e tendeva a fondare un discorso che stesse in piedi sui propri argomenti. Ora, questa operazione era già un'operazione politica, era già un'operazione sociale, e la filosofia nasce come problematizzazione dell'ovvio, cioè quello che mediamente si pensa è giusto oppure è comodo pensarlo, perché così non mettiamo in crisi i nostri pensieri, non li mettiamo in gioco. E poi magari è anche comodo, però può anche essere sbagliato, ragion per cui la filosofia, problematizzando l'ovvio, costringe le idee a mettersi alla prova e soprattutto a eliminare quelle pigre, quelle che abbiamo come nostra convinzione non problematizzata, che talvolta onoriamo con il titolo di principi, che non sono principi, sono solo abitudini mentali, e le abitudini mentali non rinnovano il mondo. Allora la filosofia deve impegnarsi in questa dimensione.
E quindi la filosofia non tanto come possesso del sapere, ma come ricerca, come atteggiamento, come le scrive, l'atteggiamento di chi non smette di fare domande.
Certamente, Socrate cosa fa nei suoi incontri con i suoi allievi, i suoi discepoli? Pone domande, chiede loro che cos'è l'amore, parla uno, parla l'altro, parla l'altro, parla l'altro, e poi vediamo quali di queste opinioni che vengono fornite stanno in piedi. Perché, come dice bene Platone, dice che il filosofo non è tanto colui che trasmette un sapere, questo lo fa il sapiente, lo fa il sacerdote, che loro presumono di disporre della verità. Il filosofo deve semplicemente mettere alla prova il sapere che la gente possiede, esattamente come il costruttore di vasi di bronzo con la sua nocca batte il bronzo per vedere se è vero bronzo. Così è lo stesso il filosofo. Del resto Socrate si presenta come caratterizzato da una dotta ignoranza, lui non trasmette alcun sapere, anche a partire dal concetto che il sapere è in ciascuno di noi. Non ci sono coloro che sanno e coloro che apprendono. Ciascuno di noi ha in sé un sapere, però ce l'ha confuso, ce l'ha mescolato a idee sbagliate, ce l'ha approssimativo. Il compito della filosofia è una chiarificazione del proprio sapere.
E veniamo al primo tema forte dei nostri incontri col filosofo e psicoanalista italiano Umberto Galimberti, cioè il corpo. Ricordo che a questo argomento Galimberti dedica il volume Il corpo, così intitolato, ormai giunto alla 20ª edizione nella collana delle opere a lui dedicata da Feltrinelli. Quindi il corpo tra natura e cultura.
Organismo da sanare per la scienza, forza lavoro da impiegare per l'economia, carne da redimere per la religione, inconscio da liberare per la psicoanalisi, supporto di segni da trasmettere per la psicologia.
Che cos'è allora per lei il corpo, professor Galimberti?
Il corpo per me sono io. Quando sono stanco, non dico ho un corpo stanco, dico sono stanco. Perfetta coincidenza tra io e il mio corpo. E il problema grosso è nato a partire dal 600, quando Cartesio, volendo inaugurare la scienza, ha stabilito che il corpo è una sommatoria di organi. Questa operazione riduttiva, che riduce il corpo a una somma di organi, va benissimo, perché sennò la scienza non potrebbe operare, non disponendo di un elemento misurabile, quantificabile, esaminabile biochimicamente, via di seguito. Però quello non è il mio corpo vivente, quello è il corpo che serve alla scienza per poter intervenire. Il mio corpo vivente coincide esattamente con me. E la controprova noi ce l'abbiamo con la malattia. Quando uno si ammala non coincide più col suo corpo. L'io si separa dal proprio corpo e guarda il proprio corpo come un oggetto. Questa rottura della coincidenza tra io e corpo è l'essenza della malattia. Noi siamo il nostro corpo. Certo, veniamo da una tradizione dualistica che ha ipotizzato anima e corpo, però questa tradizione dualistica è un gioco di brutti imbrogli, nel senso che Platone inaugura l'anima su questa base. Dice Platone, noi non possiamo fidarci delle informazioni che ci provengono dai sensi corporei, perché ciascuno ha le sue sensazioni e non si arriverebbe ad un sapere universale. Allora bisogna, per giungere a un sapere universale, procedere per idee, per costrutti mentali, per numeri, per misurazioni. Se decidiamo qui fa caldo o no, ciascuno di noi avrà una sua temperatura e quindi non sarà un sapere universale, bisognerà assumere un elemento di misura astratto che è il termometro. Allora Platone inventa l'anima, che è l'organo delle idee, dei numeri e delle misure, e la considera la produttrice del sapere universale per risolvere un problema di conoscenza. Quando arriva in Occidente la tradizione giudaico-cristiana, non aveva nessuna nozione di anima. Purtroppo la traduzione greca della Bibbia ha fatto sì che una parola aramaica, la parola nefesh, fosse tradotta con psiche. E allora questa traduzione ha fatto sì che si trascinasse questa parola a tutta la cultura greca dualistica di anima e corpo. Non è vero che Sansone dice muoia Sansone con tutti i filistei, ma dice muoia la mia nefesh con tutti i filistei. Oppure si dice che un nazireo, uno che si appresta a diventare sacerdote, non deve toccare la nefesh met, che cos'è? L'anima morta di un animale, cioè il cadavere. Oppure si dice occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, che è vita per vita, quindi non c'entra niente l'anima. Lo stesso San Paolo è convinto che i cristiani vengano assunti in cielo. Poi da Corinto gli scrivono, guarda che anche qui sono morti cristiani. E allora lui ci ripensa e dice, ma forse verranno assunti con un corpo pneumatico, soma pneumaticos. E peraltro i cristiani, quando recitano il loro atto di fede che è il credo, dicono di credere nella resurrezione dei corpi, non nell'immortalità dell'anima. Il gioco di prestigio l'ha fatto Agostino, il quale ha ripreso Platone e il concetto platonico di anima che Platone aveva ideato per realizzare una conoscenza universale e oggettiva e l'ha rigirato in un altro scenario che è lo scenario della salvezza. Da allora in poi siamo tutti convinti di avere un'anima e un corpo. A questo paradigma Husserl, la fenomenologia del Novecento, ha sostituito il paradigma corpo-mondo. Il mio corpo non è al mondo come lo è un paracarro, come lo è una sedia, che sono nel mondo. Il mio corpo è aperto a un mondo, ha un mondo, a differenza di tutte le cose che sono nel mondo. E la psiche non è altro che la relazione tra il mio corpo e il mondo. Punto.
Perché e come allora nel corpo, nella repressione della sua naturale ambivalenza, come lei scrive, è leggibile la storia culturale dell'Occidente?
Eh sì, perché se guardiamo il corpo in Platone, noi leggiamo che allora Platone si era posto un problema di conoscenza ed è interessante vedere che la Grecia si pone un problema di conoscenza. Qui cade la grande differenza tra mondo greco e mondo biblico, perché il mondo biblico ha un sapere che è l'ascolto della parola di Dio, il mondo greco ha un sapere che è indagine, conoscenza e ricerca. Nel mondo cristiano il corpo viene degradato a carne da redimere e quindi al luogo delle passioni e quindi al luogo delle tentazioni, al luogo della depravazione, della mortificazione. E quindi abbiamo un'altra epoca sul modo con cui viene trattato il corpo. Nel 600 il corpo viene oggettivato e trattato come una sommatoria di organi e oggi la medicina funziona ancora secondo quel modello. Quando uno di noi va in ospedale viene messo nel reparto rappresentato dal suo organo. Allora, se noi guardiamo la storia del corpo, vediamo gli scenari culturali all'interno dei quali il corpo evidenzia dei significati di volta in volta nuovi, corrispondenti alle epoche in cui è nato.
E così, paradossalmente, questa scoperta del corpo, che si vuole presentare come premessa per la sua liberazione, è utilizzata per liquidarlo definitivamente nell'ingranaggio del sistema e della sua produzione, che, non contento di sfruttare del corpo la sua forza lavoro, ne sfrutta anche la forza del desiderio, allucinandolo con quegli ideali di bellezza, giovinezza, salute, sessualità, che sono poi i nuovi valori da vendere.
Professor Galimberti.
Platone racconta che c'erano degli schiavi in una caverna. A un certo punto uno di questi schiavi si libera da questa caverna, dove erano visibili solo le ombre di ciò che c'era fuori, si libera da questa caverna, esce e si lascia affascinare da tutte le belle cose che gli si fanno vedere. Allora, assumerei questo modello platonico, questo paradigma, per dire che noi non viviamo nel mondo, ma viviamo nella rappresentazione del mondo. E il mondo oggi che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta i cosiddetti valori del corpo, la bellezza, la giovinezza, la sessualità. Bene, perché tutto questo? Per due ragioni, secondo me. Primo, perché è venuta meno la fede nell'anima, no? Che pure aveva regolato la cultura occidentale. Per cui tutte le pratiche dell'anima sono passate al corpo. Quello che una volta erano i digiuni sono diventati le diete, quelli che erano gli esercizi spirituali sono diventati gli esercizi in palestra e cose di questo genere. E in secondo luogo perché c'è stata un'accelerazione del tempo, per cui la conoscenza non avviene più attraverso il dialogo, la consuetudine, la conoscenza dell'altro, ma avviene sull'istantaneità della rappresentazione corporea. Per cui il corpo diventa una sorta di carta d'identità immediata, che apre o chiude subito il discorso, a prescindere da qualsiasi approfondimento. Infine, noi viviamo in una società opulenta e la società opulenta probabilmente ha già soddisfatto e saturato tutti i nostri bisogni, per cui la produzione oggi non è più solo produzione di cose, ma è soprattutto produzione di bisogni. E in questa produzione di bisogni, quali sono i bisogni e i desideri che vengono venduti? Appunto quelli che sono stati prima citati, la bellezza, la forza, la sessualità, eccetera, che tutto sommato sono diventate le uniche chance che hanno i giovani, perché i giovani, dal momento che vengono radicalmente trascurati e vissuti come problema o comunque in un contesto di assoluta insignificanza sociale, vengono però dagli operatori di mercato visualizzati e valorizzati a partire da questi valori, no? Certo. Bellezza fisica e forza. E naturalmente io non ho nulla da dire a questi giovani che accedono a queste dimensioni, visto che sono le uniche rimaste. Poi c'è da vedere se una società che offre ai giovani solo questo avrà ancora un futuro.
Professor Galimberti, vorrei tornare un momento su questo brano che prima ci ha letto Mariana Verri, cioè questa finta liberalizzazione del corpo, che poi è uno sfruttamento molto più subdolo, molto più diciamo nascosto, perché entra nell'ingranaggio del sistema di produzione e quindi del mercato.
Sì, la seduzione non è fine a se stessa, la seduzione è sempre in vista di una produzione. Non c'è più un'innocenza della seduzione, la seduzione non è più al fine di innamorare, l'innamorare è strumentale alla vera, o a avere successo, o avere una carriera, o avere del denaro. Per cui l'elemento seduttivo ha perso la sua innocenza, è diventata la macchina per innescare l'elemento produttivo e vantaggioso. La sessualità non parla più il suo linguaggio, parla ormai il linguaggio della produzione e il linguaggio dell'accaparramento, dell'arrivismo. Si fa parlare al corpo dei linguaggi che non sono del corpo.
Quindi non più lo sfruttamento della forza lavoro come era, diciamo, nel sistema di produzione fino a qualche decennio fa, ma questo sfruttamento anche della forza del desiderio, che è più subdolo e anche più pericoloso, perché, come dire, nel linguaggio tradizionale toglie quasi l'anima oltre che al corpo.
Tenendo conto che lo sfruttamento del desiderio è lo sfruttamento della cosa più importante che noi abbiamo, nel senso che la vita va avanti a colpi di desiderio. La depressione compie i suoi primi passi quando la dimensione desiderante si estingue. Ragion per cui innescare il desiderio, catturarlo, promuove dei comportamenti appetitivi che sono il pane quotidiano della pubblicità.
Qui entriamo nell'altro côté, quel côté della psicologia. Lei prima ci ha detto appunto che ha imparato dai suoi maestri questa sintesi fra filosofia e psicologia. Quindi questa filosofia del corpo, che se così possiamo dire, corrisponde poi una psicologia del corpo. Cioè dietro questa concezione ambivalente del corpo vi è la proposta di una psicologia che superi poi la scissione anima-corpo. Come si concretizza, come si realizza, professor Galimberti, questa psicologia?
La psicologia tradizionale è una psicologia che io considero un cascame della religione cristiana, cioè fondata tutta sull'interiorità, sull'anima, che è una dimensione interiore. Anche Freud sviluppa il suo schema psicologico parlando di un io, di un inconscio e di un superio, che sono strutture interne della psiche. Ora, nell'ambito della tradizione occidentale, la psicologia vive quindi sul modello cristiano dell'interiorità. Siccome Platone però ci ricorda che noi siamo uomini perché abbiamo il corpo eretto, Dice così Platone. E cosa vuol dire avere il corpo eretto? Vuol dire che io visualizzo di fronte a me un panorama, panorao, vedo tutto. E all'interno di una visione così ampia come quella che si dischiude a un corpo eretto, a differenza del corpo reclinato degli animali, è una visione in cui possono accadere progetti, curiosità, investimenti, ovvero il mondo ci chiama, il mondo ci sollecita, ci stimola. E il mio corpo è un corpo ingaggiato dal mondo, sedotto dal mondo e impegnato in un mondo. Allora la psicologia deve vedere le modalità di essere al mondo delle singole persone. Questa è la psicologia fenomenologica ed è la psicologia, secondo me, più intelligente, dove il problema non è l'esame dell'interiorità, ma l'esame della modalità con cui tu sei al mondo. La psicologia fenomenologica non ha neanche bisogno dell'inconscio, al limite, è semplicemente lo studio di queste modalità. Allora c'è la modalità accelerata del maniaco, c'è la modalità spenta del depresso, c'è lo strutturarsi del tempo secondo configurazioni diverse, il depresso vive sostanzialmente il passato e non vede davanti a sé nessun futuro, il maniaco vive l'assoluto presente per cui non ha nessuna responsabilità delle sue azioni. E queste sono cose che si possono constatare senza ricorrere a quella dimensione arcana che è l'inconscio e soprattutto in un rapporto realistico e osservabile che è il rapporto corpo-mondo.
Lei fa ancora anche pratica psicoanalitica oppure no? Ha smesso. Ecco, tutto questo che ci stava adesso diciamo illustrando, come si riesce poi a concretizzarlo nella pratica psicoanalitica? Perché lei rifiuta alcune cose della psicanalisi, come sentivo adesso. Sì. Come poi le ristruttura?
Sul piano pratico è cambiato anche la qualità della sofferenza. La psicanalisi andava benissimo nel primo Novecento, perché la patologia del primo Novecento, a parere di Freud, arrivava da un'eccessiva repressione sessuale da parte della nostra società. Ma repressione sessuale significa una repressione della dimensione pulsionale. La gente doveva vivere reprimendosi e tutti quanti non hanno difficoltà a ricordare quella società della disciplina in cui sono vissuti i nostri nonni, i nostri padri e forse nei primi anni della nostra vita anche noi stessi. Bene, oggi non siamo più in un contesto del genere, per cui la metafora sessuale di Freud, io sono un grande ammiratore di Freud, non assumo la sua metafora in modo becero, come un gioco di intrighi sessuali, è una grande metafora pulsionale. Oggi però non ci troviamo più in una società repressa. Questo è molto importante da tenere presente. Una società della disciplina che va liberata, ma ci troviamo nella società dell'efficienza, della produttività, dove il problema non è più che cosa mi è permesso e che cosa mi è proibito, con conseguente senso di colpa. Ma stante questo tipo di società e muovendomi io all'interno di questa società, il problema è, siccome ogni anno mi pongono obiettivi sempre più elevati, siccome a me chiedono continua efficienza, questo lo può dire chiunque, dall'operaio all'impiegato, siccome io esisto solo sulla base del riconoscimento, il riconoscimento io lo ottengo se raggiungo gli obiettivi, l'angoscia, l'ansia, la patologia oggi si struttura non più mi è permesso o mi è proibito, ma ce la faccio o non ce la faccio. E allora a questo punto l'ordine psicoanalitico non ha più niente da dire, mentre la qualità del mondo interviene a darmi almeno il terreno, il luogo, l'ambiente dove la sofferenza si esprime oggi.
E torniamo al discorso verso la conclusione del corpo, quindi e anche questa nuova percezione del corpo aiuta. Ecco, non più allora l'anima e il corpo, ma il corpo e il mondo.
Certo. Il corpo e il mondo, sì, che è un passaggio anche molto semplice da fare. Se a me fanno male gli occhi e vado da un oculista, il mio occhio serve per incontrare l'occhio del medico e quindi è un organo di relazione. Questo è il corpo vivente, il corpo che è al mondo, perché il mio occhio guarda per instaurare una comunicazione. Non appena l'oculista mi guarda il mio occhio diventa una cosa, non coincide più con la mia soggettività, diventa una cosa. Questo è il corpo che hanno in mente i medici. I medici fanno benissimo a trattare il corpo in questa maniera. Siamo noi, dopo che cadiamo nell'errore, di considerare che il corpo è quello descritto dai medici. E tant'è che dopo, quando uno va in ospedale, cosa dice? Sì, il medico è bravo, però non ha umanità. Ma l'umanità non gliela puoi chiedere a un medico, perché lui vede solo il tuo organismo, non vede il tuo corpo vivente e il tuo modo di essere al mondo. Non è suo compito.
Ma quando il corpo, lei scrive, da veicolo nel mondo diventa l'ostacolo da superare per essere al mondo, allora è l'alienazione. Ecco, come superare, professor Galimberti, questa alienazione? Come riappropriarsi del corpo? E questa alla fine, quella che lei chiama la sfida del corpo, restituire al corpo la sua originaria innocenza, e in che senso?
Il corpo diventa un ostacolo per essere al mondo, e sotto questa espressione possiamo raccogliere tutto l'apparato nevrotico e psicotico. Per esempio, non so, un'anoressica vive il suo corpo come un ostacolo per essere al mondo. Anche un obeso vive il suo corpo come un ostacolo per essere al mondo. Tutte le strutture di malattia vedono il corpo come un ostacolo a essere al mondo. Se io ho una malattia grave, il mio rapporto col mondo si destruttura, perché il mondo se ne va fuori dai miei interessi e il posto lasciato vuoto dal mondo viene occupato dal mio corpo come altro da me. Queste sono destrutturazioni, certo. Destrutturazioni pesanti. E allora bisogna stare molto attento. Io sono convinto che anche se uno non parla da come si muove, da come si veste, da come si presenta, racconta già quasi tutto della sua modalità di essere al mondo.
Grazie, dottor Galimberti. Ci fermiamo qui per ora. Domani riprenderemo il nostro incontro per continuare e approfondire il tema dell'uomo nell'età della tecnica. Da Antonio Ria, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori e a domani.